Laudetur Jesus Christus.
I titoli della radio giornale della Radio Vaticana, l'abbraccio di Leone XIV alla famiglia di Ignazio e i genitori confortati nel nostro dolore. Medio Oriente, vertice in Israele sul futuro di Gaza, Netanyahu spinge per l'occupazione della striscia. Ucraina ha annunciato nuovi aiuti militari dalla NATO, ancora scontri sul campo. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Nella serata di ieri Papa Leone XIV si è recato, senza alcun preavviso, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù per far visita al giovane Ignazio Gonçalves, ricoverato presso il nosocomio romano a causa di un linfoma dopo essere arrivato dalla Spagna per il giubileo dei giovani. La sua famiglia ha raccontato la commozione per le parole del Papa ai media vaticani. Il servizio è di Silvia Giovarrosa.
Erano in preghiera nel reparto di terapia intensiva Pedro Pablo Carmen Gloria, Pedro Pablo Junior e Adela quando il pontefice li ha raggiunti per portare il suo conforto a tutta la famiglia riunita in quelle che per il momento sembrano essere le ultime ore di vita del giovane Ignazio. Il ragazzo, affetto da una grave forma di linfoma che colpisce le vie respiratorie, era arrivato a Roma da Murcia in Spagna per il giubileo del cammino neocatecumenale quando una grave crisi lo ha fatto collassare rendendo urgente l'ospedalizzazione. Pregavano in silenzio chiedendo a Dio un miracolo, hanno raccontato ai media vaticani. Il Santo Padre è venuto a fargli visita. Come madre, ha detto Carmen Gloria, ho visto che Gesù Cristo si è avvicinato a me e mi ha detto non sei sola. Ecco cos'è stata la presenza del Papa in ospedale, la conferma che Dio non ci ha abbandonato. Tutto il mondo ora prega, allertato da Papa Leone per Ignazio. Vedere che tante persone pregano è una grande consolazione, ha continuato la mamma. Ora sappiamo che Dio è con noi.
L'attualità internazionale in Medio Oriente ora, perché in Israele a breve inizierà la riunione tra i vertici militari e del governo per finalizzare un piano dettagliato per stabilizzare le truppe a Gaza. Secondo i media israeliani, il premier Netanyahu vuole l'approvazione dei suoi ministri prima di procedere all'occupazione completa della striscia. Ci dice di più Francesco De Remigis.
Un piano da presentare alla fine di questa settimana in una più ampia riunione dell'esecutivo Netanyahu. Questo punta a ottenere il premier israeliano, secondo vari media di Tel Aviv, nella riunione del gabinetto di sicurezza convocata per oggi pomeriggio. Presenti i capi dell'apparato di difesa, tra cui il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir, il ministro della difesa Katz e il ministro degli affari strategici e principale consigliere del premier Ron Dermer. Un confronto tra alte sfere che già nelle scorse ore ha fatto emergere divisioni tra le indicazioni dell'esecutivo le intenzioni dell'esercito su Gaza, con Zamir, capo di Stato Maggiore, per l'appunto, accusato da uno dei figli di Netanyahu, Yair, di voler organizzare un golpe a danno del premier. Tra reciproci sospetti, Zamir è accusato di insubordinazione da alcuni ministri, ma difeso da altri. Con la popolazione ancora alla fame si aggrava intanto il bilancio delle vittime dei raid israeliani dal 7 ottobre 2023, 61.000 secondo la ANP, tra miliziani e civili, mentre da Washington non c'è ancora nessuna conferma al presunto via libera di Trump all'occupazione israeliana totale della striscia.
Aiuti militari all'Ucraina in arrivo da parte della NATO, lo annuncia l'ambasciatore americano Matthew Whitaker. Intanto scatta l'allarme aereo su Kiev e in altre regioni, mentre si aggrava il bilancio degli attacchi russi sullo Zova. Nella regione di Kharkiv si contano almeno 3 vittime e 12 feriti. Il servizio di Roberta Barbi.
A breve potrebbero essere varati nuovi pacchetti di aiuti militari per l'Ucraina attraverso la NATO, lo ha annunciato l'ambasciatore americano Matthew Whitaker, mentre il Cremlino, attraverso il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Russia, Medvedev, è tornato a parlare della revoca della moratoria sul dispiegamento dei missili a medio e corto raggio. È il risultato della politica antirussa dei paesi della NATO, ha scritto sui social. Questa è una nuova realtà con cui tutti gli oppositori dovranno fare i conti. Intanto sul campo risuonano gli allarmi aerei a Kiev e in altre regioni del paese, per il rischio di attacchi con armi balistiche, soprattutto nel Kursk. In un attacco di ieri con droni e artiglieria nella regione di Zaporizhia sono morte 4 persone e ne sono rimaste ferite 3. 2 vittime si contano anche nella regione di Sumy e si aggrava il bilancio all'Osova, nel nord-est dell'Ucraina, dove si registrano 2 vittime nel raid più forte subito dalla città dall'inizio del conflitto.
La Commissione europea ha adottato le procedure legali necessarie per sospendere le controtariffe agli Stati Uniti per 6 mesi. I Paesi membri hanno 2 mesi per approvare a maggioranza qualificata il congelamento dei controdazi, lo ha annunciato il portavoce della Commissione. Cambiamo scenario. Il governo cinese investirà 350 milioni di dollari in progetti agricoli in Angola, destinati a potenziare la sicurezza alimentare e ridurre la dipendenza agricola dagli Stati Uniti. Intanto nel Paese paese africano si sono registrati decine di morti e centinaia di feriti e oltre 1000 arresti a seguito delle violente manifestazioni di protesta scoppiate nella capitale Luanda e in altre città dell'Angola contro l'aumento dei prezzi del carburante. Al microfono di Giada Aquilino, padre Luigino Frattin, sacerdote italiano della Società delle Missioni Africane in Angola dal 1999.
Si è giunti a un punto di frustrazione, di crisi sociale. Chi ha fatto le manifestazioni sono soprattutto giovani detti marginali qui, che non hanno prospettiva, che hanno un futuro chiuso, esclusi da quel benessere che si vede, perché c'è gente qui che vive bene, che ha un livello di vita notevole.
Perché ora sono scoppiate queste violenze?
Sono scoppiate ora e potevano scoppiare anche in altri momenti. La scintilla è stato l'aumento dei carburanti, che poi provoca a catena inflazione e aumento dei prezzi, no?
Le proteste quindi possono essere una spia di un più ampio malessere?
Certamente, certamente. Qui il 50% dei giovani è disoccupato. Con 70-80 euro al mese di salario minimo e massimo, come può sopravvivere una famiglia?
In Italia, ora, per parlare della strage della strada avvenuta ieri sulla 1 nei pressi di Arezzo, con un tir che, invadendo la corsia opposta di marcia, ha colpito un'ambulanza. Tra i morti, tutti a bordo del mezzo di soccorso, due di loro erano volontari delle Misericordie. Questa sera la veglia di preghiera. Andrea De Angelis ha sentito Domenico Giani, presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
È un grande dolore, oggi siamo qui a ricordare Giulia e Gianni, due nostri volontari, due fratelli, una sorella e un fratello di Misericordia. Le Misericordie che sono ogni giorno da 8 secoli a fianco della persona sofferente, si stringono con affetto, si stringono con gratitudine, vorrei dire, pensando che queste due persone sono parte di un patrimonio italiano, no? Tante persone dedicano la loro vita quotidianamente al servizio del prossimo e vorrei dire che non c'è stata testimonianza più grande, ecco, di questa. Il bene genera bene e produce, è un'economia circolare, no? E allora questa tragedia che ci ha colpito, sono sicuro che porterà del bene, no? Che lascerà nel cuore di, mi commuovo nel dire questo, ma nel cuore di tutti i nostri volontari, quel seme positivo che produrrà frutto.
Nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, il cardinale arcipreste Macrigas ha celebrato la messa solenne nell'anniversario della dedicazione della Madonna della Neve, l'evento miracoloso del 5 agosto 358. In questo giubileo, ha detto, i pellegrini chiedono di essere testimoni delle grandi opere di Dio nel mondo, con fede rinnovata e cuore candido come la neve. In chiusura di giornale, da poco in libreria per i tipi di edizioni di storia e letteratura, Preferirei di no, libro in cui Pietro Polito ripercorre la storia delle generazioni che si sono impegnate per il diritto all'obiezione di coscienza in Italia. Il servizio è di Giulia Galeotti.
Racconta la storia dell'obiezione di coscienza in Italia Pietro Polito in Preferirei di no, pubblicato da Edizioni di Storia e Letteratura. A partire dal primo obiettore della Repubblica, Pietro Pinna, processato e condannato a Torino nel 1949, incontriamo coloro che hanno reso possibile arrivare nel 1972 al riconoscimento legislativo dell'obiezione di coscienza al servizio militare. Una storia lunga, popolata da cattolici, comunisti, socialisti, anarchici, una storia continuata anche dopo il 1972, perché un conto è la legge sulla carta, un conto è darle forma e sostanza. Sono importanti le ricostruzioni come questa di Polito, sono importanti nel ricordare i molti che, al di là delle diverse posizioni etiche e politiche, si sono spesi per una società migliore, rifiutando ogni forma di violenza, istituzionale e non.
Tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Alberto Giovannetti in regia e Michele Raviare in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.